Buonasera a tutti, io mi chiamo Guido Del Turco.
Mi sentite?
Sì, bene. Allora, io ho conosciuto anche io Piero Cuccione. Accadde quando avevo 15 anni, ero a casa di mio padre, con cui trascorrevate spesso del tempo a parlare di pittura. Siamo intorno alla metà degli anni 80, io più o meno avevo 15 anni. Accadde poi che per lo spazio d'arte del TG5 andai a trovarlo a Contrada Quartarella, fra Scicli e Modica. Conversammo di pittura davanti alla telecamera e poi davanti ad un piatto di pasta in una trattoria da quelle parti, dove credo spesso andasse tuo padre. La cosa che mi colpì moltissimo era la sua ritrosia a parlare di se stesso, ad esporsi, a raccontare quello che in realtà traspare dai suoi dipinti: la ricerca della quiete, del silenzio, ma anche l'inquietudine o la denuncia, attraverso l'aggiunta di un'onda, di un'alga nera, di una nuvola, di un traliccio messo lì per caso da chissà quale sindaco. Piero Cuccione scolpiva le parole prima di pronunciarle, esattamente come rifletteva prima di passare il pennello sulla tela per molto tempo. Impiego anche 10 anni, mi disse quella volta, per finire un quadro, un'enormità. Quelle poche ore sono scolpite nella mia mente, a tal punto che ogni volta che passo da quelle parti, fra Scicli e Modica, chiedo a mia moglie, chiedo ai miei amici di portarmi di fronte al cancello di Contrada Quartarella, resto lì, mi fumo una sigaretta, un bicchiere di vino, quello che c'è, e poi il tour continua, perché voglio andare anche alla spiaggia di San Pieri a passeggiare come ogni mattina amava fare lui. Ecco, in questo libro bellissimo c'è tutto il Cuccione che vi ho accennato, perché attraverso il QR code, un QR code che ce ne sono 4 se non sbaglio, è possibile riascoltare la voce del maestro e comprendere anche il suo pudore estremo nel parlare di sé. Qui con me ci sono la professoressa Elena Pontigia, critica e storica dell'arte dell'Accademia di Brera, e Michele Gulinucci, che il 10 gennaio del 1993, nel programma di Rai 3 Passaggio con Figure, ospita Piero Cuccione. Nella trasmissione intervennero anche i critici d'arte Lorenza Trucchi e Guido Giuffrè, oltre a Gesualdo Bufalino e Giovanni Testori. Bene, sono passati esattamente 90 anni dalla nascita di Piero Cuccione e l'archivio presenta il libro Nato per la pittura, che è introdotto dai testi della professoressa Elena Pontigia e del conduttore dell'epoca, Michele Gulinucci. Qui accanto a me però abbiamo la figlia, Paola Cuccione, che ha ideato il libro, è nato da un'idea tua. Ci racconti un po' come...
Allora... Prima di tutto, oggi per noi, come per me, come sua figlia, come archivio,
più sotto Paola,
è una giornata molto importante ed è il coronamento veramente di un sogno che questo libro noi abbiamo iniziato a lavorarci più di 2 anni fa. E quando mio papà morì, nel momento in cui ci siamo trovati a rimettere a posto insomma un po' tutte le sue carte, i suoi documenti, ritrovammo questa cartellina di cui parlo anche brevemente nel mio piccolo testo nel libro, che racchiudeva la trascrizione fedelissima e molto accurata fatta da Laura Mazza, che fu la cofondatrice della Galleria Il Gabbiano di Roma, e insieme a Sandro Manzo, e che si occuparono di papà per tanti anni, e insomma ci ritrovammo questo materiale preziosissimo dove appunto era trascritta tutta la trasmissione, che era bella lunga, vero Michele? Era un 3 ore, 2 ore e mezzo, 3, dove papà si racconta come mai credo sia capitato e dove appunto con la grande profondità e intelligenza e garbo di Michele Gulinucci, insomma, lui è riuscito a sentirsi evidentemente libero di poter esprimere e raccontare, soprattutto nell'ultima parte, diciamo, dell'intervista, quando lo potrete ascoltare con il QR code quando Michele fa una lunga intervista nello studio di papà di fronte ai suoi quadri, ed è molto interessante, molto bello, insomma, ascoltare le sue parole su come lui procedeva nelle stesure delle sue pennellate, insomma, comunque credo che sia molto interessante, a prescindere, insomma, da tutto, ascoltare dalla voce di un artista, di un pittore, quello che sentiva, quello che voleva esprimere, appunto, come diceva Guido, da una persona molto schiva, molto così timida, o comunque che faceva difficoltà, un po' come me, insomma, a tirare fuori, insomma, le sue parole, i suoi pensieri. E quindi siamo molto felici oggi di poter presentare questo libro. Ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto, questa storia d'amore di cui parlo nel libro, e amore nei confronti di papà e della sua pittura. E questo è il suo 90esimo, cioè il 5 maggio avrebbe compiuto 90 anni, quindi ci sembrava una data importante, ecco, per riportare un pochino all'attenzione lui e la sua pittura. Quindi ringrazio nuovamente tutti voi che siete qui stasera, e
allora
do la parola.
Michele ha fatto una cosa che a me è successa molti anni dopo, però gliela invidio tanto, perché la passeggiata con Sampieri nella spiaggia di Sampieri non l'ho fatta, però sono stato anche io nel suo studio, dove il suo rifugio lontano dal mare. E nel libro ci sono tanti spunti, ci sono tanti racconti. Ti ne chiedo subito uno: come nasce? In realtà l'intervista, se non ho capito male, non nasce in Sicilia, ma nasce a Roma, nasce nella sua casa sul quartiere Flaminio, sul Lungotevere, è così?
Sì, nasce, ne abbiamo parlato tanto con Paola da quando appunto abbiamo cominciato questo abbastanza lungo percorso per arrivare alla festa di oggi, al libro fatto. Sì, nasce da lontano, ma in realtà nasce da un programma che io facevo a Radio 3, dove ogni settimana c'era un personaggio del calibro di Guido, di Piero Guccione, ma insomma ce ne sono stati tanti prima e dopo di lui, e parlandone con Paola io mi ricordavo abbastanza bene sia le visite, la visita preliminare, diciamo, in Sicilia, ma anche naturalmente la lunga conversazione, che era più di 3 ore in diretta, con appunto Piero Guccione e gli altri che hanno partecipato. Però non riuscivo neanche a parlarne con Paola, a ricordare come siamo arrivati in redazione a chiamare, a cercare Guccione, che sapevamo di fama uno non particolarmente incline a né a parlare di sé, figuriamoci alla radio, figuriamoci in diretta, quindi senza rete. E fino all'altro giorno, cioè quando mi sono messo un po' a fare il punto di quello che avrei potuto dire, diciamo, di non inutile qui con tutti gli amici che sono qui e con tutti voi, diciamo che di colpo ho capito che, come sempre, la verità si nasconde in superficie, la verità è ben nascosta perché è in vista. Perché un paio d'anni prima di quella data io lavoravo al Fondo Pasolini, che è un archivio creato da Laura Betti e da altri amici di Pasolini all'indomani dell'assassinio, anzi, diciamo, per qualche mese sono 50 anni, che fa impressione a dirlo, ma è così. E un paio d'anni prima, e tra l'altro mi occupavo di una collana editoriale che usciva da Garzanti, che si chiamava I quaderni Pierpaolo Pasolini. Ecco, in quella collana uscì proprio nel 91, uscirono le interviste di David Sylvester a Francis Bacon, che è un libro che, diciamo, gli esperti conoscono bene. Io allora come ora non sono un esperto d'arte, il libro è questo, è assolutamente fuori commercio e fuori stampa da tantissimi anni, e questo libretto qua modestamente io l'ho curato, come si fa, come in tipografia si vanno a correggere le bozze, si va a vedere se è tutto a posto, se le note si sono tutte, se è corretto, insomma la redazione, il ragazzo di redazione. E quindi ho capito che la scintilla per chiamare Guccione è stata quella, nel senso che non me lo ricordavo più. E riprendendo questo lavoro abbastanza recente che avevo fatto, provammo e tentammo questa carta che ci sembrava quasi inutile farlo. E andai a trovare Guccione, che mi, gentilmente mi ricevette a, nella sua casa di Roma, sul Lungotevere. E lì, diciamo, parlammo, anche se la conversazione non era molto sciolta, eravamo da soli, io dicevo una parola, lui un'altra e poco altro.
Un confronto fra due timidi, se non sbaglio.
Un confronto fra due timidi che andava avanti, io poi prendevo appunti furiosamente perché volevo tesaurizzare questo incontro e anche dimostrargli nel mio piccolo che avevo tentato di leggere qualche cosa, di vedere qualche cosa per dimostrargli che non ero uno che passava, che gli voleva estorcere una dichiarazione da 5 minuti. E lui, molto cortese, devo dire, ma anche molto, come dire, trattenuto, tra le risposte che mi dava un po' centellinate, mi disse: guardi, io lo farei pure, ma non saprei proprio che dirle. E lei mi dice che questo programma dura 3 ore, ma io per 3 ore che cosa posso dire? Insomma, andando avanti, anche lì l'incontro non durò pochissimo perché cercavamo di scavare qualche cosa che ognuno ciascuno dei due non sapeva bene dove andare a parare. E invece alla fine accettò e disse: proviamoci, tanto che addirittura si spinse, e questo mi stupì e non me lo fece ripetere un'altra volta. Mi disse: ma perché non viene a trovarmi in Sicilia? Perché lì io le faccio vedere casa mia e andiamo a vedere un paio di posti. Naturalmente in un capo a 2 o 3 settimane sono andato in Sicilia, perché avevo capito che la chiave per avere, diciamo, la chiave d'ingresso forse era quella. E lì ci sono stati questi incontri, di cui poi magari parliamo anche dopo, perché sentiremo, vedremo qualche cosa che riguarda quei due incontri. E quindi ecco, la scintilla di tutto è stato il libro di un grande pittore, di un grandissimo pittore, che si faceva intervistare allora alla BBC, in televisione, parlo di Bacon, il libro tradotto a cui ho modestamente partecipato è stato il legame con Guccione, perché Guccione ha firmato con Enzo Siciliano la presentazione di questo libro, e quindi finalmente siamo arrivati a fare questo libro 32 anni dopo, che forse, diciamo, non è un suggerimento da critico, perché non lo sono, non sono mai stato un esperto di pittura, però forse un piccolo pandan con le interviste di Bacon c'è, anche perché se ne parla anche nel libro di Bacon e della pittura di Bacon. Invece, e così chiudo e lascio la parola, in studio arrivammo nel gennaio del 93 e Guccione fu uno dei personaggi, ne passavano tantissimi da noi, anche molto, insomma, dire di grande importanza come lui. Lui non fu né capriccioso né ebbe riserve, fu disciplinatissimo. Ebbe soltanto un dubbio poco prima di cominciare e mi disse: ma lei è convinto che dobbiamo disturbare Giovanni Testori in ospedale? Perché avevamo concordato, e nella scaletta c'era scritto, che avremmo chiamato anche Giovanni Testori, che purtroppo era in ospedale e purtroppo non è mai uscito dall'ospedale, pochi mesi dopo è morto. E noi avevamo già preso accordi, avevamo il numero, l'appuntamento, tutto. Io gli ho detto: ma lei non gradirebbe essere chiamato da un amico in una cosa del genere, a parti invertite? e lui mi disse sempre sottovoce, perché eravamo quasi in onda: me lo chieda al momento giusto. In questo c'è la riserva e la secchezza, la sobrietà, ma anche la grande grazia di Piero Guccione.
Ecco, da quella da quel viaggio a Contrada Quartarella nasce un dialogo poi trasmesso e che forse adesso possiamo sentire. È la passeggiata, quello che stiamo per ascoltare, nella spiaggia di San Pieri, che potete ascoltare come altre cose qui nel catalogo, inquadrando con un QR code. Prego.
Ma lei rigorosamente dipinge nello studio, non sì, aperto sì. Mai?
No.
Qui non le è mai capitato di fare qualcosa, neanche schizzi, neanche...
Sì, 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 certo. Ma per esempio ho pensato tante volte di dipingere questa spiaggia proprio da dove siamo noi, cioè adesso con questa punta del paese di in fondo, il mare, la spiaggia. Sono anni che ogni volta che vengo, specialmente quando c'è bel tempo così, dico, ah, come bello. Però non sono mai riuscito a farlo.
E perché secondo lei?
Perché mi pare che possa veramente non essere riscattato da un... Insomma, può essere una forma di vedutismo, cosa che a me non interessa. In realtà dipingo quello che mi piace dipingere. Però non sempre tutto quello che mi piace poi effettivamente riesce a diventare immagine, riesce a diventare pittura. Certo, oggi è molto difficile, molto... Insomma, fare un discorso sulla pittura intesa ancora con i mezzi tradizionali, col pennello, col colore, e con i problemi che erano problemi di, insomma, di 100 anni fa. È molto azzardato, molto un po' irrisorio, se vogliamo. Però io anche nello stesso tempo non so fare questo e voglio fare questo, mi piace farlo, lo faccio con grande passione, dedicando interamente la mia vita a questo, quindi che devo fare? Anche se non ha futuro lo faccio. A volte si ha l'impressione di essere veramente di Don Chisciotte, cioè di utilizzare lo scudo, la lancia, in un tempo in cui ci sono i missili, è veramente ridicolo.
Abbiamo sentito Guccione raccontarsi sulla riva delle spiagge di San Pieri, dove lui però non metteva mai il cavalletto. Lui per dipingere doveva tornare nel suo studio, non voleva neanche dipingere quel paesaggio di case che si vedeva, voleva solamente il mare. Ecco, ce lo può raccontare Piero Guccione da un punto di vista critico? Che pittore è stato? Chi è stato Piero Guccione nella storia del Novecento? Traduco, perché noi lo amiamo così tanto?
Bella domanda. Allora, innanzitutto, mi sentite? Buonasera cari amici, vedo che siete qua numerosi, vedo molti appassionati della pittura di Guccione, mi fa molto piacere, grazie di essere qua. E prima di rispondere alla bella domanda che mi faceva Guido Del Turco, vorrei partire dall'inizio, cioè da questo libro che è nato dalla passione, dal lavoro dell'archivio Guccione. Poi archivio Guccione, sono Paola e il marito, da questo nome pomposo, archivio, che addirittura etimologicamente deriva da arche, e come si diceva gli arconti, ha qualche cosa di, ha un'autorità implicita dentro nel nome, e in realtà in questo caso poi è fatto da ben poche persone, però dove è mancato il numero supplisce la passione. E quindi questo libro, di cui voi vedrete la bellezza delle immagini assolutamente straordinaria, ve lo dico con cognizione di causa, beh, si deve certamente alla casa editrice, ma soprattutto ai due straordinari redattori che non hanno lesinato fatica e tempo per guardare e riguardare le bozze, correggere le immagini, correggere i colori, insomma hanno dedicato fatica e tempo alla creazione di questo libro. Il libro è, prima di tutto ci fa pensare a qualcosa, perché è la trascrizione di una trasmissione. Ora, se pensiamo alle nostre trasmissioni attuali, trasmissioni alla televisione, trasmissioni alla radio, ma questo è anche un esempio di metodo, perché è una riflessione, non direi neanche un'intervista, è una riflessione dell'artista che va nella profondità del mestiere di pittore. Cerca di capire lui stesso e di farci capire cosa voglia dire la pittura. Quindi non c'è nessuna ricerca di spettacolarismo, che oggi sembra la regola: se una cosa non è spettacolare, se non ci cattura nei primi 3 secondi non va bene. No, qui è tutto il contrario. Adesso non voglio fare del moralismo, perché come diceva Montanelli, ho conosciuto alcuni mascalzoni che non erano moralisti, ma nessun moralista che non fosse un mascalzone. Per cui, tenendo conto di questa aurea regola di Montanelli, non voglio fare il laudator temporis actia, come era bella la televisione ai miei tempi, la radio ai miei tempi, no. Però certamente questo riflettere insieme davanti al mistero della pittura, davanti al mistero di un quadro, fra critici, appassionati, l'artista stesso, è straordinario. Straordinario, scusate l'aggettivo banale, ma è straordinario perché tutti quanti pensano all'arte, non al sistema dell'arte. A nessuno viene in mente di dialogare di possibilità espositive, di possibilità di carriera, di possibilità di quotazioni più o meno in galleria e sul mercato. Tutti pensano al mistero della pittura, al mistero dell'arte. Che cos'è l'arte? Che cosa significa la pittura? Ed è questo che Guccione cerca di dire nelle sue risposte sempre pensose, sempre assorte, dove ogni parola cade come una goccia lenta, pensata, meditata. E che cos'è la pittura? Dovete pensare che quando l'artista riflette su questa, sulla sua attività, sulla sua ricerca, che poi darà luogo al libro, era un momento che credo sia in parte finito, in cui la pittura veniva messa in discussione. Veniva messa in discussione, siamo negli anni 90, veniva messa in discussione attraverso le possibilità dell'arte concettuale, di nuovi mezzi, senza pensare a una cosa molto semplice, che l'arte lavora sempre in aggiunta, mai in remissione, come dire, mai in sottrazione. Quando è nato il cinema non è che si è cancellato il teatro, si è aggiunto al teatro il cinema, il teatro continua a esserci. Così il fatto di cercare nuovi mezzi, nuovi linguaggi, nuove strade espressive non deve assolutamente e non ha mai impedito alla pittura di essere, alla pittura di continuare a vivere la sua straordinaria storia. la sua straordinaria storia, che è millenaria, più volte millenaria, e che fa pensare a quello che diceva Gadda: se una cosa è più moderna di un'altra, vuol dire che non sono eterne né l'una né l'altra. Ecco, credo che l'eternità dell'espressione fosse qualche cosa a cui Guccione aspirava. Lui che è stato uno dei più grandi lirici del nostro secolo, senz'altro della seconda metà del secolo, è stato un artista che ha interrogato la natura, ma ha interrogato soprattutto il mistero di quello che vedeva, e ci ha trasmesso proprio il mistero. Per quello in questo video dice una cosa molto importante, che non gli interessava il vedutismo, cioè non gli interessava ritrarre il mare, anche se ha ritratto il mare. Quello che gli interessava è capire l'essenza metafisica, e quindi l'enigma infinito, non scioglibile, di quello che aveva davanti. Per cui il mare non era più la veduta del mare, come poteva essere in momenti in cui la realtà non era così enigmatica, così sentita come enigmatica, ma invece appunto il mistero delle cose. E per questo la sua pittura va al di là delle categorie anche, non si può dire né astratta né figurativa, va al di là di queste categorie, che in realtà sono categorie poco utili, poco efficaci per definire l'arte, proprio perché quando dipingeva andava al di là appunto della veduta, andava al di là del realismo immediato e banale, della realtà difettosa in cui tutti siamo immersi, e partendo da lì arrivava invece a qualche cosa che era superiore, che era più grande rispetto a quello che tutti vedono. Da qui nasce la liricità, la poeticità delle sue opere, la poeticità del suo sguardo nei confronti della natura. E quindi la sua pittura ha proprio questa capacità di fascino e di segreto. Io credo che siano stati pochi gli artisti come Guccione che hanno saputo rendere insieme la bellezza del creato, la bellezza di tutto ciò che è creato davanti ai nostri occhi, e nello stesso tempo anche tutto ciò che noi non riusciamo a capire, non riusciamo a investigare di quello che c'è intorno. E quindi in questo senso la sua pittura potremmo definirla metafisica, non nel senso dei manichini de Chirichiani, ma nel senso del significato più profondo che De Chirico ha insegnato, cioè il fatto che non esiste niente nella nostra vita che non sia un enigma, che non sia qualcosa di conoscibile. E l'inconoscibile non va cercato in chissà che mondi, in chissà che altrove, va cercato nelle cose che ci circondano e che ci sembra di conoscere così bene, che invece non conosciamo, come non conosciamo noi stessi. Ecco, credo che la pittura di Guccione sia una pittura essenzialmente metafisica, che attraverso questo senso di una realtà enigmatica, misteriosa, ha saputo esprimere tutta la bellezza, e tutta la bellezza attraverso la pittura. E è curioso che questo inno alla pittura, che tutti i suoi quadri rappresentano, sia nato non in un momento di trionfo della pittura stessa, non in un momento scusate, di elogio della pittura, ma in un momento in cui sembrava che non si potesse più dipingere, in cui non si facevano mostre di pittura, o se c'era qualche mostra la pittura era assolutamente in minoranza, come qualcosa di superato. Ecco, nel momento in cui sembrava così superato, Guccione dimostra che la pittura non è superata e non è superabile, soprattutto perché è un linguaggio che, proprio perché è così connaturato all'uomo, continuerà ad accompagnarlo per secoli e secoli.
Io torno a Michele. Io ho avuto un'impressione, confrontata l'impressione con i parenti, con Paola, con gli amici, mio padre, della vita di Piero. Lui lascia la Sicilia, viene a Roma e ottiene una parola che lui detestava, tra virgolette, il successo, cioè lui diventa un pittore di chiara fama. E però lui amava la solitudine, lui aveva bisogno di stare solo, come Roma ti invitava, vieni a cena stasera, c'è una terrazza, c'è un incontro, c'è il citofono suona. Queste cose a Piero non piacevano, comunque lo strozzavano, ne limitavano. Ed è per questo che lui si torna in Sicilia. Lui mi disse: i siciliani sentono sempre il bisogno di tornare o prima o poi a casa, o prima o poi nell'isola. E per questo ha fatto il viaggio di ritorno, ed è per questo che ha scelto un posto, sì, casa sua, ma la contrada è in un luogo scomodo. Non siamo proprio a Scicli, siamo dentro nell'entroterra, c'è una strada sterrata. È proprio la casa di un uomo che devi andare a cercare, ma ti devi impegnare anche per trovarlo. Hai avuto questa impressione anche tu dell'uomo Piero Guccione?
Sì e no, nel senso che mentre nel video che abbiamo visto prima sulla spiaggia il rumore di fondo era naturale, non era ricostruito, era proprio l'intervista lì fatta en plein air, come si dipingeva una volta, come diceva la professoressa Pontigia. Ecco, se a San Pieri mi sentivo dentro lo scenario di un quadro, e lui lo dice, no? Vorrei dipingerlo, poi in realtà il titolo San Pieri ricorre in qualche quadro, quindi in realtà poi l'ha dipinta quella spiaggia, o magari non quella che voleva lui, quel pezzo che voleva, ma un altro, ma insomma San Pieri c'è. Ecco, nello studio, che è stata poi la parte preponderante dell'incontro siciliano, lì mi sentivo dentro la pittura di Guccione, quindi perché era, come dire, aprire il laboratorio. Non c'era nulla da vedere, un ambiente abbastanza spoglio, abbastanza disadorno, una tela sul cavalletto, altre tele per terra stavano lì a maturare, mi diceva, quelle devono maturare, stanno per terra, rivolte anche verso la parete. E la luce della stanza era naturalmente una luce da studio di pittore, era giusta, ma non nel senso, non era soltanto la luce di uno che doveva dipingere, per uno che doveva dipingere, era una luce che dava un ordine anche mentale a questo luogo, sembrava di essere in un posto un po' a parte. È quella che è la stessa impressione che ho avuto, che avevo avuto nello studio di Rembrandt a Amsterdam. Lì c'era una luce fredda che entrava dal canale e a Quartarella c'era questa luce abbastanza ovattata, eravamo in dicembre, una mattinata di dicembre, che entrava da questa finestra non tanto grande, ma che riempiva pienamente la stanza. E lì c'è stata la, diciamo, in qualche modo la parte più, probabilmente più difficile per lui, che però è venuta fuori abbastanza facilmente nella discussione. Diciamo che ci siamo vicendevolmente rilassati, mi offrì un pezzo di una focaccia alla ricotta, ecco, mangiando questa focaccia siciliana buonissima, lì si è un po' sgelata l'atmosfera finalmente. E lui dice, tra l'altro, quello che credo che adesso sentiamo un pezzo, no?
Prima di sentire questo incontro volevo leggervi quattro parole che ha pronunciato durante l'incontro Piero Guccione. Se dipingessi il mare come si dipinge il mare, se dipingessi il nero come si dipinge il nero, finirei con dipingere un quadro. Mentre io vorrei che questa immagine fosse una pura emozione. Possiamo ascoltare il secondo contributo, che è Piero Guccione nel suo studio, nella Contrada Quartarella.
Il quadro, per quel poco che rappresenta, è questa fascia di spiaggia nera. Nera perché addensata da alghe, ma che prefigura altri neri. Ma qui io, almeno nella mia situazione attuale, mi trovo che veramente lo spazio, il vuoto da colmare fra l'idea iniziale e la cosa realizzata è enorme. Parte integrante del suo significato e della sua necessità. Non è soltanto la restituzione dell'immagine che mi interessa, ma come è restituita. Che sia restituita la luce vera di una giornata estiva, però dentro questo fortissimo contrasto di convivenza fra neri e azzurri in piena luce, insomma. Tutto il quadro deve essere una tessitura uniforme, significa non migliaia ma certamente centinaia di strati di colore. E quindi è un problema assolutamente spaziale, cioè di dare attraverso il movimento del pennello, l'articolazione del colore, il modo di stratificarsi, eccetera, di dare impercettibilmente, non in maniera violenta, il senso di tante direzioni nello spazio. Tutto questo in un'immagine che è un'immagine reale, vera, vista, che parla dell'ora, del momento in cui è stata vista, insomma, di restituire una cosa vera, reale, ma con tutti gli attributi che sono gli attributi della pittura. Per questo dicevo prima che è un po' un'avventura, è un addentrarsi nella realtà, perché almeno per questo modo di procedere che ho, di dipingere, io non so mai alla fine del lavoro che cosa risulterà. È una fantasia, è anche un, se vogliamo spingerci oltre, anche una febbre, però non so bene che cos'è. Lo saprò, se lo saprò, alla fine, quando la cosa è fatta.
Professoressa, forse Piero Guccione ci ha spiegato. Forse Piero Guccione ci ha spiegato perché il mare è un soggetto tante volte raccontato nella storia dell'arte, ma forse il suo è, perché è così complesso, perché è così forte, perché forse è così diverso dagli altri, così.
Sì, mi ha fatto pensare questo stralcio di video alla Biennale di Venezia del 1988, in cui c'era una personale di Guccione curata da Tassi, e si entrava in questa grande sala in cui si vedeva il mare, ma si capiva subito che non era il mare, o meglio, non era soltanto il mare, era il mare e qualche cos'altro. In questo senso e in tutti i sensi, l'espressione in questo senso e in tutti i sensi l'ha usata Rimbaud. Una volta Rimbaud aveva fatto vedere una sua poesia a sua madre, e sua madre gli aveva detto: ma cosa hai voluto dire in questa poesia? E lui aveva risposto: ho voluto dire quello che ho detto in questo senso e in tutti i sensi. Cioè alludeva all'infinitudine, all'infinitezza dei significati. L'artista sceglie e definisce una realtà ma questa realtà poi ha infiniti significati, è detta in quel senso e in tutti i sensi. Così anche quando Guccione dipinge il mare ma dipinge anche tutt'altro, e questo tutt'altro ha infiniti significati. Se fosse solo il mare sarebbe più semplice, e invece è così difficile. Ecco, una cosa anche che commuove vedendo questo video, ma lo ritrovate intatto e forse ancora più intenso nel libro, è proprio la difficoltà dell'arte, la difficoltà del percorso artistico. Perché noi diciamo è un artista, ha fatto queste cose, ha fatto dei capolavori, ha fatto dei... Ecco, ma l'artista poi di fronte alla tela, di fronte al suo lavoro, è solo e dubbioso, indeciso. Ricordo una volta che avevo incontrato Emilio Vedova mentre stava preparando una mostra al PAC, e tutti lo ossequiavano: maestro, maestro, guardi qui, va bene, c'era delle maestranze che dovevano montare dei quadri, va bene così, maestro. E lui si è voltato verso di me e ha detto: sì sì, maestro, maestro, ma io domani vado in studio e non so che cosa fare. Cosa è la mia prudenza eufemistica, lui aveva usato un'altra parola più colorita, ma comunque il concetto era quello: vado in studio e non so. È la stessa indecisione, lo stesso senso dell'altezza dell'arte di fronte a cui l'artista si sente piccolo, anche se, tanto più se è un grande artista, è questo senso di grandezza dell'arte e quindi di difficoltà di toccarla, di arrivare, di raggiungerla, che l'artista esprime. Non so che cosa sto facendo, lo capirò, se lo capirò, quando l'avrò finito. Quindi c'è questa sfida che è qualcosa di contrario, è l'opposto della certezza. L'artista è sempre qualcuno che cerca, qualcuno che non sa la soluzione, qualcuno che poi la trova la soluzione, ma la trova senza sapere perché l'ha trovato e se la troverà. Ecco, anche questo coinvolge e commuove nel leggere le parole di Guccione, che tra l'altro bisogna pensare che non è vero quello che di solito si dice, che un artista deve parlare soltanto con la pittura e non ha, le cose che dice sono contraddittorie, non servono, eccetera. Non è vero niente, servono moltissimo, servono quando sono esplicative, ma direi che servono ancora di più quando non lo sono, quando sono più sfuggenti, quando non troviamo la soluzione, perché altrimenti non saremmo di fronte all'enigma, ma è l'enigmistica, che è un'altra cosa, e quando l'artista sentiamo che si interroga come ci stiamo interrogando noi davanti a quello che ha fatto, davanti a quello che deve fare. Ecco, le parole di un artista sono sempre qualche cosa da cui bisogna partire, che sono imprescindibili e che insegnano molto anche quando sembra che non insegnino tanto. Anzi, c'è da dubitare semmai non dall'artista che parla della sua arte, ma semmai da quello che vuole darti la dritta giusta, il modo unico per leggere l'opera. L'opera deve significare questo e non altro. No, allora quello non va bene. Sono certi artisti che ti raccontano per filo e per segno cosa hanno voluto fare, e quella deve essere l'unica interpretazione possibile. No, non è così. La cosa bella quando un artista parla della sua arte è proprio questa indefinitezza, questo lasciare aperto lo spiraglio a infinite interpretazioni. E tutto questo noi troviamo nel libro, così come nel video. La difficoltà dell'opera, il rischio tutte le volte dell'opera, che non ha mai una ricetta, non ha mai un now out, come si dice oggi, non ha mai una possibilità sicura, ma è invece sempre un gettare di dadi, è sempre un gettare di dadi che poi alla fine l'artista stesso capirà che cosa significano quei dadi.
Allora, grazie professoressa, ringrazio anche Michele Golinucci, Lascio la parola per le conclusioni alla padrona di casa.
Sì, ma per carità. Che posso dire dopo tutte queste bellissime parole, Elena, Michele, Guido, insomma sono veramente commossa e vi ringrazio tutti di essere qui in questa, appunto, come dicevo prima, giornata molto speciale per noi, per me. E vi ringrazio e insomma speriamo che papà sia contento di questa di questa cosa e insomma speriamo. Grazie a tutti ancora, grazie tanto.
Grazie a te.